From the conference center,
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione generale del sacerdozio della 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio della Brigham Young University.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren,
cari fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 185esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede alla conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio in molti paesi del mondo. La musica per questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio della Brigham Young University, diretti da Ronald Staheli, con Richard Elliot e Andrew Unsworth all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Per la Patria. La preghiera di apertura sarà offerta dal fratello David Elbeck, che questo pomeriggio è stato rilasciato come presidente generale dei Giovani Uomini.
Our Father in heaven.
Caro Padre celeste. Siamo grati per il privilegio di riunirci qui nella conferenza generale, nella sessione del sacerdozio, e di imparare dai tuoi servitori. Siamo grati per la loro devozione e per la loro preparazione. Ti preghiamo di benedirli con il tuo potere nel condividere i messaggi ispirati. Preghiamo che possiamo agire sotto questa ispirazione. Ti siamo grati per il tuo figliolo Gesù Cristo e per la sua espiazione. Preghiamo di poterlo sempre ricordare. Preghiamo che il nostro ministero possa assomigliare sempre di più al suo. Preghiamo di benedire le nostre famiglie e i nostri figli dovunque nel mondo. Padre, ti amiamo. Ti siamo grati e ti preghiamo per queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora il coro canterà On This Day of Joy and Gladness. Dopo il coro ascolteremo l'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dall'anziano Ulisses Suarez della Presidenza dei 70, che parlerà nella sua lingua madre, il portoghese. Poi ci parlerà il fratello Larry Gibson, che è stato rilasciato questo pomeriggio come primo consigliere della Presidenza Generale dei Giovani Uomini.
One of the great pleasures I enjoy,
uno dei grandi piaceri che ho quando viaggio per il mondo, è l'opportunità di incontrare e salutare i nostri missionari. Questi grandiosi anziani e sorelle irradiano la luce di Cristo e traggo sempre ispirazione dal loro amore per il Signore Gesù Cristo e dalla devozione con cui lo servono. Ogni volta che stringo loro la mano e sento il loro spirito e la loro fede straordinari, mi dico, questi nostri meravigliosi figli e figlie sono davvero un miracolo. Durante la riunione generale del sacerdozio di ottobre 2002, sfidai i vescovi, i genitori e i missionari potenziali ad alzare il livello per il servizio missionario a tempo pieno. Dissi allora che abbiamo bisogno della più grande generazione di missionari nella storia della Chiesa. Abbiamo bisogno di missionari meritevoli, in possesso dei requisiti necessari, spiritualmente preparati e attivi. Abbiamo bisogno di tutto il vostro cuore e anima. Abbiamo bisogno di missionari pieni di vita, riflessivi, entusiasti, che sappiano come ascoltare e rispondere ai suggerimenti del Santo Spirito. Per molti aspetti il mondo di oggi è più difficile di quanto lo fosse 13 anni fa. I nostri giovani e le nostre giovani hanno molte più distrazioni che possono distoglierli dalla loro preparazione per la missione e per una vita futura felice. La tecnologia ha fatto grandi passi avanti e quasi tutti hanno accesso a dispositivi elettronici portatili che possono catturare l'attenzione della famiglia umana di Dio, sia per fare un gran bene che per fare un gran male. Stasera parlo ai missionari sul campo, ai futuri missionari, ai missionari ritornati e a tutti i giovani adulti maschi della Chiesa. Prego che possiate comprendere quello che ho da dirvi e riflettervi attentamente mentre vivete questi anni emozionanti e impegnativi della vostra vita. Nei primi anni della Chiesa, i missionari venivano intervistati da un'autorità generale prima di andare sul campo di missione. Oggi voi venite intervistati per servire come missionari dai vostri vescovi e dai vostri presidenti di palo. E la maggior parte di voi vivrà tutta la vita senza mai essere intervistato da un'autorità generale. Ciò è semplicemente dovuto alla realtà di una Chiesa mondiale con più di 15 milioni di membri. So di poter parlare anche per i miei fratelli quando dico che vorremmo che ci fosse possibile conoscervi tutti personalmente e potervi dire che vi vogliamo bene e vi sosteniamo. Fortunatamente, il Signore ci ha fornito dei modi per esservi vicino. Per esempio, ogni missionario viene assegnato alla propria missione da un membro del Quorum dei Dodici. Sebbene venga fatto senza una tradizionale intervista di persona, la tecnologia e la rivelazione unite assieme forniscono un'esperienza che è incredibilmente intima e personale. Permettete che vi dica come avviene. La vostra fotografia appare sullo schermo di un computer insieme ad altre informazioni rilevanti fornite dal vostro vescovo e dal vostro presidente di palo. Quando appare la vostra foto, vi guardiamo negli occhi e leggiamo le vostre risposte alle domande della raccomandazione per i missionari. Per quel breve momento, sembra che siate presenti e che ci stiate rispondendo di persona. Mentre guardiamo la vostra fotografia, confidiamo che siate all'altezza del livello innalzato richiesto oggi per poter essere dei fedeli missionari di successo. Poi, tramite il potere dello Spirito del Signore, sotto la direzione del presidente Thomas S. Monson, vi assegniamo a una delle 406 missioni della Chiesa in tutto il mondo. No, non è come intervistarvi personalmente faccia a faccia, ma quasi. La videoconferenza è un altro modo che ci aiuta a raggiungere i dirigenti della Chiesa e i fedeli che vivono lontano dalla sede centrale della Chiesa. Tenendo ciò a mente, vorrei che coloro che si stanno preparando per andare in missione, coloro che sono tornati e tutti i giovani adulti passassero alcuni minuti con me come se in questo momento stessimo avendo una video chat personale. Vi invito a guardarmi per alcuni minuti come se io e ognuno di voi fossimo da soli nella stanza dove siete questa sera. Per quanto mi riguarda, immaginerò di guardarvi negli occhi e di ascoltarvi attentamente mentre rispondete ad alcune domande che credo mi diranno molto riguardo alla profondità della vostra testimonianza e della vostra devozione a Dio. Se posso parafrasare quello che dissi ai missionari 13 anni fa, ciò di cui abbiamo bisogno oggi è della più grande generazione di giovani adulti nella storia della Chiesa. Abbiamo bisogno di tutto il vostro cuore e di tutta la vostra anima. Abbiamo bisogno di giovani adulti pieni di vita, riflessivi, entusiasti, che sappiano come ascoltare e rispondere ai suggerimenti dello Spirito Santo, mentre si fanno largo tra le difficoltà e le tentazioni quotidiane che derivano dall'essere un giovane santo degli ultimi giorni nell'epoca moderna. In altre parole, è il momento di alzare il livello non solo per i missionari, ma anche per i missionari ritornati e per tutta la vostra generazione. A tal fine, vi prego di meditare nel vostro cuore le vostre risposte a queste domande. Scruti regolarmente le Scritture? Ti inginocchi in preghiera per parlare con il tuo Padre Celeste ogni mattina e ogni sera? Digiuni e doni un'offerta di digiuno ogni mese, anche se sei uno studente povero con difficoltà economiche che non può permettersi di donare molto? Rifletti profondamente sul Salvatore, sul suo sacrificio espiatorio per te, quando sei chiamato a preparare, a benedire, a distribuire o a prendere il sacramento? Frequenti le riunioni a cui dovresti partecipare e ti impegni a osservare la santità del giorno del Signore? Sei onesto a casa, a scuola, in chiesa e al lavoro? Sei puro nella mente e nello spirito? Ti astieni dal guardare materiale pornografico, dal guardare siti web, riviste, film o applicazioni, incluse foto di Tinder o Snapchat, che ti metterebbero in imbarazzo se i tuoi genitori, i dirigenti della chiesa o il Salvatore stesso ti vedessero? Usi saggiamente il tuo tempo, evitando le tecnologie e i social media inappropriati, inclusi videogiochi di questo genere, che possono ridurre la tua sensibilità spirituale? C'è qualcosa nella tua vita che devi cambiare e sistemare, cominciando da stasera? Grazie per questo breve incontro personale. Spero che abbiate risposto a ognuna di queste domande in modo onesto e ponderato. Se vi accorgete di essere carenti in uno qualsiasi di questi semplici principi, allora vi esorto a prendere coraggio e a pentirvi, riportando la vostra vita in linea con gli standard del Vangelo di un discepolo retto. Ora, fratelli, posso darvi alcuni ulteriori consigli che vi aiuteranno a far sì che la testimonianza del Vangelo penetri profondamente nel vostro cuore e nella vostra anima? A voi, missionari ritornati, ricordo che la vostra preparazione per la vita e per avere una famiglia dovrebbe essere un impegno continuo. Missionario ritornato non vuol dire missionario pensionato. Quali missionari ritornati dovreste essere ansiosamente impegnati in una buona causa e compiere molte cose di vostra spontanea volontà e portare a termine molte cose giuste. Vi prego di usare le capacità acquisite durante la missione per benedire la vita delle persone che vi circondano ogni giorno. Non spostate la vostra attenzione dal servire gli altri per concentrarvi esclusivamente sullo studio, sul lavoro o sulle attività sociali. Cercate invece di bilanciare la vostra vita con attività spirituali che vi ricordino l'importanza di servire gli altri in modo continuativo e quotidiano. Durante la vostra missione avete appreso l'importanza di visitare le persone nella loro casa. Mi auguro che tutti i nostri giovani adulti, a prescindere se abbiano svolto una missione o meno, comprendano l'importanza di visitare le persone sole, malate o scoraggiate, non soltanto per adempiere a un incarico, ma per amore genuino verso il Padre Celeste e i suoi figli. Incoraggio tutti coloro che frequentano la scuola superiore, che si stanno preparando per la missione, a partecipare al seminario e a completarlo. Voi giovani adulti dovreste partecipare a un corso di istituto di religione. Se state frequentando una scuola della Chiesa, includete regolarmente una classe di religione ogni semestre. Durante questo periodo di preparazione per la missione o per il matrimonio eterno e la vostra vita da adulti, dovete continuare a cercare opportunità di imparare, crescere e ricevere ispirazione e guida tramite lo Spirito Santo. Uno studio del Vangelo attento e devoto tramite il seminario, l'istituto o le classi di religione può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo. Sia che frequentiate una scuola della Chiesa oppure no, che andiate all'università oppure no, non pensate di essere troppo occupati per studiare il Vangelo. Il seminario, l'istituto o le classi di religione daranno equilibrio alla vostra vita ed espanderanno la vostra istruzione secolare, dandovi un'altra opportunità di studiare le scritture e gli insegnamenti dei profeti e degli apostoli. Ci sono 4 nuovi straordinari corsi che vorrei incoraggiare ogni giovane adulto a esplorare e a frequentare. Non dimenticate, inoltre, che le classi e le attività offerte al vostro istituto locale o tramite il vostro rione o il vostro palo di giovani adulti non sposati sono un posto dove potete stare con altri ragazzi e ragazze, aiutarvi e ispirarvi l'un l'altro, mentre apprendete e crescete spiritualmente e al tempo stesso socializzate. Fratelli, se metterete giù il vostro cellulare e vi guarderete attorno per un momento, potreste perfino trovare la vostra futura compagna eterna all'istituto. Questo mi porta a darvi un altro consiglio che sono sicuro vi aspettavate. Voi giovani adulti dovete uscire in coppia e sposarvi. Per favore, smettetela di rimandare. Capisco che alcuni di voi hanno paura di formare una famiglia. Tuttavia, se sposate la persona giusta, nel momento giusto, nel posto giusto, non avete di che temere. Infatti, molti dei problemi che incontrate possono essere evitati se siete ansiosamente impegnati nel giusto corteggiamento e nelle uscite di coppia al fine di sposarvi. Non mandate messaggi. Usate la vostra voce per presentarvi dalle rette figlie di Dio che sono intorno a voi. Udire una voce umana le scioccherà al punto che diranno di sì. Miei fratelli del sacerdozio, vi porto testimonianza che il Signore Gesù Cristo può aiutarci a sistemare qualsiasi cosa debba essere sistemata nella nostra vita tramite il suo sacrificio espiatorio. Questa sera, mentre ci prepariamo a celebrare la domenica di Pasqua domani, vi chiedo di fermarvi insieme a me per ricordare il dono dell'espiazione di Cristo. Ricordate che il nostro Padre Celeste, il nostro Salvatore, Gesù Cristo, ci conoscono meglio di tutti e ci amano più di tutti. Tramite l'espiazione, il Salvatore prese su di sé i nostri problemi, i nostri dolori e i nostri peccati. Il Salvatore del mondo venne per poter comprendere ognuno di noi individualmente, provando le nostre speranze infrante, le nostre sfide e le nostre tragedie tramite la sua sofferenza nel Getsemani e sulla croce. Morì come atto d'amore finale e quella notte fatidica venne sepolto in una tomba nuova. La domenica mattina Gesù risorse dai morti, promettendo una nuova vita a ognuno di noi. Il Signore risorto ordinò poi ai Suoi discepoli di insegnare a tutti ad avere fede in Cristo, di pentirsi dei peccati, essere battezzati, ricevere il dono dello Spirito Santo e perseverare sino alla fine. Fratelli, noi sappiamo che Dio Padre e il Suo diletto figliuolo apparvero al profeta Joseph Smith e restaurarono tramite lui la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Fratelli, siate forti, obbedite ai comandamenti di Dio. Il Signore Gesù Cristo promette che tutto ciò che desideriamo in rettitudine potremo vederlo realizzato. I dirigenti della Chiesa contano su di voi. Giovani adulti, abbiamo bisogno che ognuno di voi si prepari a sposarsi, a servire e a dirigere nei giorni a venire. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio.
Cari fratelli, mi sento umile per il privilegio che ho di parlare a voi, detentori del sacerdozio di Dio di tutta la Chiesa oggi. Il presidente Thomas Monson una volta ha detto: a volte il mondo può essere un luogo spaventoso in cui vivere. Il tessuto morale della società sembra disfarsi a una velocità allarmante. Nessuno, giovane o vecchio o di mezza età, è esente dall'esposizione a queste cose che hanno il potere, il potenziale di trascinarci giù e distruggerci. Ma non dobbiamo disperare. Stiamo muovendo guerra al peccato. È una guerra che possiamo vincere e che vinceremo. Il nostro Padre nei Cieli ci ha dato degli strumenti con cui abbiamo bisogno e abbiamo la possibilità di farlo. Tutti noi, giovani e meno giovani, affrontiamo quotidianamente la guerra menzionata dal presidente Monson. L'avversario e i suoi angeli provano a distrarci. Il loro scopo è spingerci ad allontanarci dalle alleanze che abbiamo fatto con il Signore, facendoci perdere di vista la nostra eredità eterna. Essi conoscono bene il piano che il nostro Padre Celeste ha per i suoi figli, perché erano presenti con noi in quel gran concilio nei cieli, dove esso ci fu esposto interamente. Cercano di approfittare delle nostre debolezze e delle nostre fragilità, ingannandoci con le brume tenebrose che accecano gli occhi e induriscono il cuore dei figlioli degli uomini, e li conducono per strade spaziose affinché periscano e siano perduti. Nonostante l'opposizione che affrontiamo, come ha detto presidente Monson, questa è una guerra che possiamo vincere e che vinceremo. Il Signore ha fiducia nelle nostre capacità e determinazione di farlo. Le Scritture contengono numerosi esempi di persone che hanno vinto le loro guerre nel mezzo di condizioni molto avverse. Uno di questi esempi è il comandante Moroni nel Libro di Mormon. Questo straordinario giovane uomo ebbe il coraggio di difendere la verità in un periodo in cui c'erano molti dissensi e guerre che minacciavano la sopravvivenza dell'intera nazione nefita. Sebbene fosse brillante nello svolgere i suoi compiti, Moroni rimase umile. Questo ed altri attributi lo resero uno strumento straordinario nelle mani del Signore. Il profeta Alma dichiarò che se tutti gli uomini fossero stati come Moroni, i poteri stessi dell'inferno sarebbero stati scossi per sempre. Sì, il diavolo non avrebbe mai potere sul cuore dei figliuoli degli uomini. Tutti gli attributi di Moroni erano dovuti alla sua grande fede in Dio e nel Signore Gesù Cristo e alla sua ferma determinazione a seguire la voce di Dio e i suoi profeti. In senso figurato, oggi tutti noi abbiamo bisogno di diventare il tipo di persona che il comandante Moroni era per vincere le nostre guerre contro il male. Conosco un diacono molto fedele che è diventato un comandante Moroni moderno. Per quanto si sia sforzato di seguire i consigli dei suoi genitori e dei suoi dirigenti della Chiesa, la sua fede e la sua determinazione sono state messe alla prova ogni giorno, persino alla sua giovane età. Mi ha raccontato che un giorno si è trovato in una situazione molto difficile e scomoda. I suoi amici stavano guardando del materiale pornografico sul loro cellulare. In quel preciso istante, questo giovane uomo ha dovuto decidere cosa fosse più importante, la sua popolarità o la sua rettitudine. In pochi secondi ha preso coraggio e ha detto ai suoi amici che quello che stavano facendo era sbagliato. Inoltre, ha detto loro che dovevano smettere di fare quello che stavano facendo o ne sarebbero diventati schiavi. La maggior parte dei suoi compagni di classe lo ha preso in giro, dicendo che fa parte della vita e che non c'è niente di male a farlo. Tuttavia, c'è stato uno fra loro che ha ascoltato il consiglio di quel giovane uomo e ha deciso di non fare più quello che stava facendo. L'esempio di questo diacono ha avuto un'influenza positiva su almeno uno dei suoi compagni di classe. Senza dubbio, egli e il suo amico hanno dovuto affrontare derisione e persecuzione a motivo di quella scelta. D'altro canto, avevano seguito l'ammonimento di Alma al suo popolo quando disse: «Uscite di Efraim Abagi, separatevene, e non toccate le loro impurità». L'opuscolo per la forza della gioventù contiene le seguenti istruzioni della prima presidenza per i giovani della Chiesa. Tu sei responsabile delle tue scelte. Dio si preoccupa per te e ti aiuterà a compiere delle buone scelte, anche se i tuoi familiari e i tuoi amici utilizzano il libero arbitrio in modi non corretti. Abbi il coraggio morale di rimanere fermo nell'obbedienza alla volontà di Dio, anche se devi farlo da solo. Nel fare ciò, mostri agli altri l'esempio da seguire. La guerra tra bene e male continuerà per tutta la vita, poiché lo scopo dell'avversario è rendere tutte le persone infelici come lui. Satana e i suoi angeli proveranno a confonderci le idee e a esercitare controllo tramite la tentazione di peccare. Quando possono, cercano di corrompere qualsiasi cosa buona. Non di meno è essenziale comprendere che hanno potere su di noi soltanto se glielo permettiamo. Le scritture contengono anche diversi esempi di persone che invece permisero all'avversario di farlo, finendo per essere confuse e perfino distrutte, come Neor, Corior e Sherem. Dobbiamo essere coscienti di questo pericolo. Non possiamo permetterci di essere confusi dalle tendenze popolari che vengono accettate facilmente dal mondo e che contraddicono le dottrine e i veri principi del Vangelo di Gesù Cristo. Molte di queste tendenze non sono altro che un tentativo della nostra società di giustificare il peccato. Dobbiamo ricordare che, alla fine, tutti staremo dinanzi a Dio per essere giudicati dalle nostre opere, siano esse buone o cattive. Quando siamo di fronte a queste tendenze del mondo, abbiamo bisogno di molto coraggio e di una consolidata conoscenza del piano del nostro Padre Celeste per poter scegliere il giusto. Tutti noi possiamo ricevere la forza di scegliere il giusto se cerchiamo il Signore e riponiamo la nostra fiducia e la nostra fede in Lui completamente. Ma come insegnano le Scritture, dobbiamo avere un cuore sincero e un intento reale. Allora il Signore, nella sua infinita misericordia, ci manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo, e mediante il potere dello Spirito Santo potremo conoscere la verità di ogni cosa. Questa conoscenza, acquisita tramite lo Spirito Santo, non è altro che la nostra testimonianza, che rafforza la nostra fede e la nostra determinazione a seguire gli insegnamenti del Vangelo restaurato in questi ultimi giorni, a prescindere dalla tendenza del mondo. La nostra testimonianza deve fungere da scudo per proteggerci dai dardi infuocati che l'avversario usa per attaccarci. Sarà una guida sicura attraverso l'oscurità e la confusione che esiste oggi nel mondo. Ho imparato questo principio quando ero un giovane missionario. Io e il mio collega eravamo stati assegnati a un ramo della Chiesa molto piccolo e isolato. Provavamo a parlare con ogni persona in quella città. Venivamo accolti molto bene, ma a loro piaceva dibattere sulle Scritture e ci chiedevano di fornire prove concrete della veridicità di ciò che insegnavamo. Ricordo che ogni volta che io e il mio collega provavamo a dare dimostrazione di qualcosa alle persone, lo Spirito di Dio ci lasciava e ci sentivamo completamente smarriti e confusi. Avevamo l'impressione che la nostra testimonianza doveva essere più in linea con le verità del Vangelo che stavamo insegnando. Da quel momento in poi, ricordo che quando rendevamo testimonianza con tutto il nostro cuore, la stanza veniva riempita dal quieto potere di conferma dello Spirito Santo e non c'era più spazio per la confusione o la discussione. Ho imparato che non esiste alcuna forza del male in grado di confondere, ingannare o sovvertire il potere della sincera testimonianza di un vero discepolo di Gesù Cristo. Come il Salvatore stesso ha insegnato, l'avversario desidera vagliarci come si vaglia il grano, in modo da farci perdere la capacità di essere un'influenza positiva per il mondo. Miei cari fratelli, a motivo dell'ondata di confusione e di dubbi che sta investendo oggi il mondo intero, dobbiamo tenerci sempre più stretti alla nostra testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo. Allora, la nostra capacità di difendere la verità e la giustizia aumenterà grandemente. Vinceremo le battaglie quotidiane contro il male, e invece di venire sopraffatti sui campi di battaglia della vita, spingeremo gli altri verso gli standard del Maestro. Invito tutti a trovare sicurezza negli insegnamenti contenuti nelle Scritture. Il comandante Moroni allineò la sua fede in Dio e la sua testimonianza della verità alla conoscenza e alla saggezza contenuta nelle Scritture. Così confidava che avrebbe ricevuto le benedizioni del Signore e che avrebbe ottenuto molte vittorie, che è esattamente ciò che accadde. Invito tutti a trovare sicurezza nelle sagge parole dei nostri profeti attuali. Il presidente Monson ha detto: noi che siamo stati ordinati al sacerdozio di Dio possiamo fare la differenza quando manteniamo la nostra purezza personale e onoriamo il nostro sacerdozio. Diventiamo degli esempi retti che gli altri possono seguire e contribuiamo a illuminare un mondo sempre più scuro. Invito tutti a confidare nei meriti e nel potere dell'espiazione di Gesù Cristo. Tramite il suo sacrificio espiatorio possiamo acquisire il coraggio di vincere tutte le guerre dei nostri giorni, anche nel mezzo delle nostre difficoltà, delle nostre sfide e delle nostre tentazioni. Confidiamo nel suo amore e nel suo potere di salvarci. Cristo stesso ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Voi dite queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Rendo testimonianza di queste verità nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My father taught me a significant lesson.
Quando ero giovane, mio padre mi insegnò una lezione importante. Aveva notato che stavo diventando troppo attaccato alle cose materiali. Quando avevo soldi, li spendevo immediatamente, quasi sempre per me stesso. Un pomeriggio mi portò a comprare delle scarpe nuove. Al secondo piano del grande magazzino, mi invitò a guardare con lui fuori dalla finestra. Che cosa vedi? Mi chiese. Edifici, il cielo, delle persone, fu la mia risposta. Quanti? Tanti. Poi tirò fuori dalla tasca questa moneta. Che cos'è questo? Mi chiese mentre me la porgeva. Io risposi subito: un dollaro d'argento. Avvalendosi della sua conoscenza della chimica, disse: se fondessi questa moneta d'argento e la mescolassi con gli ingredienti giusti, otterresti il nitrato d'argento. Se dovessi rivestire questa finestra di nitrato d'argento, cosa vedresti? Non avevo idea. Così mi portò davanti a un grande specchio e mi disse: adesso cosa vedi? Vedo me stesso. No, replicò. Quello che vedi è argento che riflette la tua immagine. Se ti concentri sull'argento, vedrai solo te stesso, e come un velo, ciò ti impedirà di vedere chiaramente il destino eterno che il Padre Celeste ha preparato proprio per te. Larry continuò: non cercare le cose di questo mondo, ma cerca prima il regno di Dio e di stabilire la sua giustizia, e tutte queste cose ti saranno sopraggiunte. Mi disse di prendere il dollaro e di non perderlo mai. Ogni volta che l'avessi guardato, avrei dovuto pensare al destino eterno che il Padre Celeste ha per me. Amavo mio padre e il suo modo di insegnare. Volevo essere come lui. Ha piantato nel mio cuore il desiderio di essere un buon padre e la mia speranza più profonda è di star vivendo all'altezza del suo esempio. Il presidente Thomas Monson ha spesso detto che le nostre decisioni determinano il nostro destino e hanno conseguenze eterne. Non dovremmo allora sviluppare una visione chiara del nostro destino eterno, specialmente quello che il Padre Celeste vuole che realizziamo, cioè l'essere padri per l'eternità? Lasciamo che il nostro destino eterno sia il fattore determinante di tutte le nostre decisioni. A prescindere da quanto possano essere difficili tali decisioni, il Padre ci sosterrà. Ho conosciuto il potere di simile visione quando ho preso parte a una competizione 50-20 insieme ai miei figli di 12 e 13 anni. Una 50-20 consiste di percorrere a piedi una distanza di 50 miglia in meno di 20 ore. Abbiamo iniziato alle 9 di sera e abbiamo camminato per tutta la notte e gran parte del giorno dopo. Sono state 19 ore estenuanti, ma ce l'abbiamo fatta. Al ritorno stavamo letteralmente strisciando dentro casa, dove una meravigliosa moglie e madre aveva preparato una cena deliziosa che non abbiamo nemmeno toccato. Il mio figlio minore è crollato sul divano totalmente esausto, mentre il mio figlio maggiore è strisciato al piano di sotto in camera sua. Dopo un doloroso riposino, sono andato dal mio figlio minore per assicurarmi che fosse ancora vivo. «È tutto a posto?» ho chiesto. «Papà, è stata la cosa più faticosa che abbia mai fatto e non voglio farla mai più». Non stavo per dirgli che neanch'io l'avrei mai fatta. Invece gli ho detto quanto fossi orgoglioso di lui per aver portato a termine una cosa così faticosa. Sapevo che l'avrebbe preparato per altre cose faticose e difficili che avrebbe affrontato in futuro. Con questo pensiero in mente gli ho detto: «Figliolo, ti faccio una promessa. Quando andrai in missione non dovrai mai camminare per 50 miglia in un giorno». «Bene, papà, allora ci andrò». Quelle semplici parole hanno riempito la mia anima di gratitudine e gioia. Poi sono andato al piano di sotto dal mio figlio maggiore. Mi sono sdraiato vicino a lui e poi l'ho scosso leggermente. «Figliolo, è tutto a posto?» «Papà, è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia e non la farò mai più». Ha chiuso gli occhi, poi li ha riaperti e ha detto: «A meno che mio figlio non voglia che io la faccia». Mi sono venute le lacrime agli occhi mentre esprimevo la mia gratitudine per lui. Gli ho detto che sapevo che sarebbe stato un padre migliore di me. Il mio cuore fu pieno di gioia nel notare che lui si rendeva già conto, alla sua giovane e tenera età, che uno dei suoi doveri più sacri come sacerdote sarebbe stato di essere padre. Non temeva di quel ruolo, di quel titolo, proprio il titolo che Dio stesso vuole che usiamo quando ci rivolgiamo a Lui. Sapevo di avere la responsabilità di nutrire le braccia della paternità che stavano ardendo dentro mio figlio. Queste parole del Salvatore hanno assunto un significato molto più profondo per me come padre. Il figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare al padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa similmente. Non fa nulla da me, ma dico queste cose secondo che il padre mi ha insegnato. Amo essere marito e padre, sposato con una figlia eletta di genitori celesti. È uno degli aspetti più appaganti della mia vita. La mia speranza quella sera era che i miei 5 figli e la loro sorella avrebbero sempre visto in me la gioia che deriva dal matrimonio eterno, dall'essere padre e dalla famiglia. Padri, sicuramente avete sentito il detto: predica il Vangelo in ogni momento e, se necessario, usa le parole. Ogni giorno insegnate ai vostri figli che significa essere padre. State gettando le basi per la prossima generazione. I vostri figli impareranno come essere mariti e padri osservando il modo in cui adempite questi ruoli. Per esempio, i vostri figli sanno quanto amate e apprezzate la loro madre e quanto amate essere il loro padre? Essi sapranno come trattare la loro futura moglie e i loro figli guardandovi trattare ciascuno di loro proprio come farebbe il Padre Celeste. Tramite il vostro esempio possono imparare a rispettare, a onorare e a proteggere le donne. Nella vostra casa possono imparare a presiedere la famiglia con amore e rettitudine. Possono imparare a provvedere alle necessità della vita e alla protezione della loro famiglia, materialmente e spiritualmente. Fratelli, con tutta l'energia della mia anima, vi chiedo di riflettere su questa domanda. I vostri figli vedono che vi sforzate di fare quello che il Padre Celeste vorrebbe che si facessero? Spero che la risposta sia sì. Se la risposta è no, non è troppo tardi per cambiare, ma dovete cominciare oggi. Porto testimonianza che il Padre vi aiuterà. Giovani uomini, voi sapete che vi state preparando a ricevere il sacerdozio di Melchisedec, a ricevere le sacre ordinanze del Tempio, ad adempiere al vostro dovere, al vostro obbligo di svolgere una missione a tempo pieno e in seguito, senza aspettare troppo a lungo, a sposarvi nel Tempio con una figlia di Dio e avere una famiglia. Poi dovete guidare la vostra famiglia nelle cose spirituali sotto la guida dello Spirito Santo. Ho chiesto a molti giovani uomini, perché siete qui? Finora ho risposto, per imparare a essere padre, perché io possa essere pronto e qualificato a ricevere tutto quello che ha il Padre Celeste. Esaminiamo i nostri doveri nel sacerdozio di Aronne come descritti nella sezione 20 di Dottrina Alleanze. Fate attenzione a ciò che voi provate mentre applico questi doveri al vostro servizio in famiglia. Invitare tutta la vostra famiglia a venire a Cristo, vegliare sempre su di loro, stare con loro e fortificarli, predicare, insegnare, esporre, esortare e battezzare i membri della vostra famiglia, esortarli a pregare con la voce in segreto ed occuparsi di tutti i vostri doveri familiari, assicurarsi che non vi siano iniquità nella famiglia, né durezza reciproca, né menzogne, calunnie o maldicenze, assicurarsi che la famiglia si riunisca spesso, assistere il padre nei suoi doveri di patriarca, sostenere la madre con la forza del sacerdozio quando il padre non è presente. Quando richiesto, ordinare altri sacerdoti, insegnanti e diaconi nella famiglia. Non sembrano forse il lavoro e il ruolo di un padre? Adempiere i vostri doveri nel sacerdozio di Aronne sta preparando voi, giovani uomini, a essere padri. L'opuscolo dovere verso Dio può aiutarvi a sapere quali sono i vostri doveri e a fissare degli obiettivi specifici per adempierli. Può essere usato come una guida e un aiuto nel ricercare la volontà di Dio e nel fissare degli obiettivi per compierla. Il Padre nei cieli vi ha portato qui, in questo preciso momento, per un'opera speciale e per uno scopo eterno. Egli vuole che vediate chiaramente e che comprendiate qual è quello scopo. Egli è vostro Padre e potete sempre rivolgervi a Lui per avere guida. So che il Padre Celeste si preoccupa per ciascuno di noi individualmente, che ha un piano personale per realizzare il nostro destino eterno. Egli ha mandato il suo unigenito figliolo Gesù Cristo per aiutarci a superare le nostre imperfezioni tramite l'espiazione. Ci ha benedetto con lo Spirito Santo come testimone, compagno e guida verso la nostra destinazione eterna, se ci affidiamo a Lui. Prego che ognuno di noi possa godere della pienezza delle benedizioni del Padre in questa vita e dell'adempimento della Sua opera e della Sua gloria, diventando Padre per l'eternità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
On a signal from the conductor.
Quando il direttore della musica lo indicherà, il coro e la congregazione si uniranno nel canto di Genti guardate. Sarà poi mio piacere parlarvi. Dopo il mio discorso avremo il piacere di ascoltare il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza.
In the late 18th century,
alla fine del XVIII secolo, Caterina la Grande di Russia annunciò che avrebbe visitato la parte meridionale dell'impero accompagnata da vari ambasciatori stranieri. E il governatore di quell'area, Grigori Potemkin, voleva disperatamente fare colpo su questi visitatori. Fece dunque salti mortali per mettere in risalto i risultati ottenuti dal paese. Per parte del viaggio, Caterina navigò lungo il fiume Dnepr, mostrando con fierezza agli ambasciatori i piccoli villaggi fiorenti lungo le sponde, pieni di persone industriose e felici. C'era solo un problema, era tutta apparenza. Si dice che Potemkin aveva creato finte case e negozi di cartapesta. Aveva persino posizionato dei finti contadini indaffarati per dare l'immagine di un'economia prospera. Non appena il gruppo di viaggiatori scompariva oltre la curva del fiume, gli uomini di Potemkin impacchettavano il finto villaggio e si precipitavano più avanti lungo il corso del fiume per prepararsi al successivo passaggio di Caterina. Sebbene gli storici moderni abbiano messo in discussione la veridicità di questa storia, il termine villaggio Potemkin è entrato a far parte del vocabolario mondiale. Oggi viene usato per riferirsi a qualsiasi tentativo di far credere agli altri di essere migliori di ciò che siamo realmente. Fa parte della natura umana voler apparire al meglio. Questo è il motivo per cui molti di noi si impegnano così tanto al di fuori delle proprie case e per cui i fratelli del sacerdozio di Aronne si assicurano che ogni capello sia a posto nel caso in cui dovessero incontrare la ragazza giusta. Non c'è nulla di male nell'ucidare le nostre scarpe, nell'essere profumati e neanche nel nascondere i piatti sporchi prima che arrivino gli insegnanti familiari. Tuttavia, quando viene portato all'estremo, questo desiderio di impressionare può passare da essere utile a essere ingannevole. I profeti del Signore hanno sempre elevato una voce di avvertimento contro chi si avvicina al Signore con la bocca e lo onora con le labbra, mentre il suo cuore è lungi da Lui. Il Salvatore era comprensivo e compassionevole con i peccatori, il cui cuore era umile e sincero. Tuttavia, agì con retta indignazione contro gli ipocriti come gli scribi, i farisei e i sadducei, coloro che cercavano di apparire retti per ottenere le lodi, l'influenza e le ricchezze del mondo, mentre nel frattempo opprimevano la gente che avrebbero dovuto benedire. Il Salvatore li paragonò a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Ai nostri giorni il Signore ha detto parole altrettanto forti ai detentori del sacerdozio che cercano di coprire i propri peccati o di gratificare il loro orgoglio o la loro vana ambizione. Egli ha detto che quando lo fanno, i cieli si ritirano, lo Spirito del Signore è afflitto, e quando si è ritirato, amen al sacerdozio, ossia all'autorità di quell'uomo. Perché accade questo? Perché a volte cerchiamo di apparire attivi, prosperi e devoti esteriormente, quando interiormente, come disse il Rivelatore agli Efesini, abbiamo lasciato il nostro primo amore? In alcuni casi potremmo semplicemente aver perso di vista l'essenza del Vangelo, scambiando la forma della divinità per il potere stesso. Questo è particolarmente pericoloso quando esterniamo le nostre espressioni di discepolato per fare colpo sugli altri al fine di ottenere guadagno personale o acquisire influenza. È allora che rischiamo di diventare come i farisei, ed è questo il tempo di esaminare il nostro cuore per apportare immediatamente le modifiche necessarie al corso della nostra vita. Questa tentazione di apparire migliori di quello che siamo non si trova soltanto nella nostra vita personale, ma si può trovare anche nei nostri incarichi della Chiesa. Per esempio, so di alcuni pali in cui i dirigenti hanno stabilito alcune mete ambiziose da raggiungere durante l'anno. Nonostante le mete sembrassero tutte utili, esse si basavano su dichiarazioni elevate ed eclatanti o su numeri e percentuali. Dopo che queste mete sono state discusse e approvate, qualcosa ha iniziato a preoccupare il presidente di Palo. Ha pensato ai membri del suo Palo, come la giovane madre con figli piccoli da poco rimasta vedova. Ha pensato ai membri che hanno difficoltà a causa dei dubbi, della solitudine, o che hanno gravi problemi di salute senza assicurazione sanitaria. Ha pensato ai membri che hanno a che fare con matrimoni falliti, dipendenze, disoccupazione e malattie mentali. Più ha pensato a loro e più si è fatto una domanda che lo ha reso umile. Le nostre nuove mete faranno una differenza nella vita di questi membri? Ha iniziato a chiedersi in che modo le mete del Palo avrebbero potuto essere diverse se si fossero chiesti come prima cosa qual è il nostro ministero. Questo presidente di Palo, dunque, ha parlato di nuovo con i suoi consiglieri e insieme hanno cambiato direzione. Hanno stabilito che non avrebbero permesso che gli affamati, i bisognosi, gli nudi, gli ammalati, gli afflitti passassero accanto a loro e non li notassero. Hanno stabilito nuove mete, riconoscendo che il successo di queste nuove mete non può sempre essere misurato, almeno non dall'uomo. Poiché come può una persona misurare la testimonianza personale, l'amore di Dio o la compassione per gli altri? Sanno tuttavia anche che molte delle cose che si possono contare non contano. Molte delle cose che non si possono contare contano davvero. Mi chiedo se le nostre mete organizzative e personali sono a volte l'equivalente moderno di un villaggio Potemkin. Sembrano eclatanti da lontano, ma mancano di soddisfare i bisogni reali del nostro amato prossimo? Miei cari amici e compagni detentori del sacerdozio, se Gesù Cristo si sedesse con noi e chiedesse un resoconto del nostro ministero, non credo che si concentrerebbe molto su programmi e statistiche. Ciò che il Salvatore vorrebbe sapere sarebbe la condizione del nostro cuore. Vorrebbe sapere in che modo amiamo e serviamo chi ha affidato le nostre cure, in che modo mostriamo amore al nostro coniuge, alla nostra famiglia e in che modo alleggeriamo il loro carico quotidiano. Inoltre, il Salvatore vorrebbe sapere in che modo ci avviciniamo a Lui e al nostro Padre Celeste. Sarebbe bene esaminare il nostro cuore. Ad esempio, potremmo chiederci perché serviamo nella Chiesa di Gesù Cristo. Potremmo persino chiederci perché siamo qui a questa riunione oggi. Suppongo che se dovessi rispondere a questa domanda in modo superficiale, direi che mi trovo qui perché il presidente Monson mi ha chiesto di fare un discorso. Dunque non ho avuto scelta. Inoltre, mia moglie si aspetta che partecipi alle riunioni. Come posso dirle di no? Tuttavia, noi tutti sappiamo che ci sono ragioni migliori per partecipare alle nostre riunioni e per vivere la nostra vita come discepoli devoti di Gesù Cristo. Io sono qui perché desidero con tutto il mio cuore seguire il mio Maestro, Gesù Cristo. Anelo a fare tutto ciò che Egli mi chiede di fare in questa grande causa. Desidero ardentemente essere edificato dallo Spirito Santo e ascoltare la voce di Dio mentre parla attraverso i Suoi servitori ordinati. Sono qui per diventare un uomo migliore, per essere edificato dagli esempi ispirati dei miei fratelli e delle mie sorelle in Cristo, e per imparare a ministrare in maniera più efficace a coloro che sono nel bisogno. In breve, sono qui perché amo il mio Padre Celeste e suo Figlio, Gesù Cristo. Sono sicuro che anche per voi questo è il motivo. Questo è il motivo per cui siamo disposti a fare sacrifici e non soltanto dichiarazioni per seguire il Salvatore. Questo è il motivo per cui deteniamo con onore il suo santo sacerdozio. Che la vostra testimonianza sia ardente e in buona salute, o che la vostra attività nella Chiesa assomigli più a un villaggio Potemkin, la buona notizia è che potete partire da ciò che avete per migliorare. Qui nella Chiesa di Gesù Cristo potete maturare spiritualmente, avvicinarvi al Salvatore mettendo in pratica i principi del Vangelo giorno dopo giorno. Con pazienza e perseveranza, persino il più piccolo atto di discepolato o la più piccola quantità di credo possono diventare il falò ardente di una vita consacrata. Infatti, è proprio da qui che la maggior parte dei falò ha origine, una semplice scintilla. Dunque, se vi sentite piccoli e deboli, per favore, semplicemente, venite a Cristo, che rende forti le cose deboli. Il più debole tra noi, tramite la grazia di Dio, può diventare forte spiritualmente, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Egli è il nostro Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua benignità a quelli che l'amano e osservano i suoi comandamenti. È mia convinzione che se Dio può raggiungere e sostenere un povero rifugiato tedesco di famiglia umile in un paese straziato dalla guerra dall'altra parte del mondo rispetto alla sede centrale della Chiesa, allora può raggiungere anche voi. Miei cari fratelli in Cristo, il Dio della creazione, che ha dato vita all'universo, sicuramente ha il potere di dare vita a voi. Sicuramente può fare di voi l'essere genuino e spirituale, di luce e verità, che desiderate essere. Le promesse di Dio sono sicure e certe. Possiamo essere perdonati dei nostri peccati e purificati da ogni iniquità. Se continuiamo dunque ad accettare pienamente i principi veritieri, a vivere in base a essi nelle nostre circostanze personali e nella nostra famiglia, infine giungeremo al punto in cui non avremo più fame e non avremo più sete, perché l'agnello che è in mezzo al trono ci pasturerà e ci guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi nostri. Tuttavia, questo non può avvenire se ci nascondiamo dietro facciate personali, dogmatiche o organizzative. Tale discepolato artificiale non solo ci impedisce di vedere noi stessi per quello che siamo realmente, ma anche di cambiare davvero grazie al miracolo dell'espiazione del Salvatore. La Chiesa non è una concessionaria di automobili, ovvero un luogo in cui ci mettiamo in mostra affinché gli altri ammirino la nostra spiritualità, le nostre capacità o la nostra prosperità. È più un centro assistenza, dove i veicoli che hanno bisogno di riparazioni vengono per ricevere manutenzione ed essere riabilitati. Non abbiamo tutti, proprio tutti, bisogno di riparazioni, manutenzione e riabilitazione? Non veniamo in chiesa per nascondere i nostri problemi, ma per guarirli. Inoltre, in veste di detentori del sacerdozio, abbiamo un'ulteriore responsabilità: pascere il gregge di Dio, non forzatamente, ma volenterosamente, non per un guadagno personale, ma di buon animo, e non come signoreggiando quelli che ci sono toccati in sorte, ma essendo degli esempi del gregge. Ricordate, fratelli, il Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. L'uomo più grande, più capace, più completo che abbia mai camminato su questa terra era anche il più umile. Svolse alcuni dei suoi più importanti atti di servizio in privato, in presenza di pochi, ai quali egli chiese di non dire ad alcuno ciò che aveva fatto. Quando qualcuno lo chiamò buono, egli prontamente reindirizzò il complimento, insistendo che soltanto Dio è davvero buono. Era chiaro che le lodi del mondo non significavano nulla per lui. Il suo unico scopo era quello di servire suo padre e di fare del continuo le cose che gli piacciono. Faremo bene a seguire l'esempio del nostro Maestro. Miei cari fratelli, questa è la nostra somma e sacra chiamata: essere rappresentanti di Gesù Cristo, amare come Egli ha amato, servire come Egli ha servito, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche, prendersi cura dei poveri e dei bisognosi e provvedere alle vedove e agli orfani. Fratelli, prego che mentre serviamo in famiglia, nei quorum, nei rioni, nei pali, nelle comunità e nelle nazioni, resisteremo alla tentazione di attirare l'attenzione su noi stessi e che invece ci impegneremo a ottenere un onore più grande, diventare discepoli umili e genuini del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Nel farlo, ci ritroveremo a camminare sul sentiero che conduce al nostro io migliore, più genuino e più nobile. Di questo rendo testimonianza nel nome del nostro Maestro, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I am grateful for the trust.
Sono grato per la fiducia datami di parlare ai detentori del sacerdozio di Dio in tutto il mondo. Sento il peso di tale opportunità perché ne so qualcosa della fiducia che il Signore ha riposto in voi. Quando avete accettato il sacerdozio, avete ricevuto il diritto di parlare e di agire nel nome di Dio. Questo diritto si concretizza solo quando ricevete ispirazione da Dio. Solo allora potete parlare nel Suo nome e solo allora potete agire nel Suo nome. Potreste aver fatto l'errore di pensare: «Oh, non è così difficile, posso ricevere ispirazione se mi viene chiesto di fare un discorso o se ho bisogno di dare una benedizione al sacerdozio». Oppure il giovane diacono o insegnante potrebbero trovare conforto nel pensiero: quando sarò più grande o quando sarò chiamato come missionario, allora saprò ciò che Dio direbbe o ciò che Dio farebbe. Pensate a quel giorno in cui dovrete sapere ciò che Dio direbbe e ciò che farebbe. È già giunto per tutti noi, qualunque sia la vostra chiamata nel sacerdozio. Sono cresciuto sul campo di missione durante la Seconda Guerra Mondiale. I membri abitavano lontano e la benzina era razionata rigidamente. Ero l'unico diacono nel ramo. I membri davano le buste delle proprie offerte di digiuno al presidente di ramo quando venivano alla riunione di digiuno e testimonianza a casa nostra. Quando avevo 13 anni ci trasferimmo nello Utah in un rione grande. Ricordo il mio primo incarico, che prevedeva che andassi di casa in casa a raccogliere le offerte di digiuno. Guardai il nome su una delle buste e notai che il cognome era lo stesso di uno dei tre testimoni del libro di Mormon. Bussai alla porta con convinzione. L'uomo aprì la porta, mi guardò, si accigliò e poi mi urlò di andare via. Me ne andai a testa bassa. Questa cosa è successa quasi 70 anni fa, ma ricordo ancora la sensazione avuta quel giorno sulla porta, che c'era qualcosa che avrei dovuto dire o fare. Se solo avessi pregato con fede, prima di uscire quel giorno, avrei potuto essere ispirato a rimanere sulla soglia un altro istante, sorridere e dire qualcosa come: piacere di conoscerla, grazie per quello che lei e la sua famiglia avete donato in passato. Se l'avessi detto o fatto, forse si sarebbe irritato ancora di più, o persino offeso. So però come mi sarei sentito io. Invece di un sentimento di tristezza, nell'andar via avrei potuto sentire nella mente e nel cuore il dolce elogio ben fatto. Tutti noi dobbiamo parlare e agire nel nome di Dio nei momenti in cui il nostro giudizio da solo non è sufficiente senza l'ispirazione. Questi momenti possono giungerci quando non c'è tempo per prepararci. Mi è accaduto spesso. Ad esempio, è avvenuto molti anni fa, in un ospedale, quando un padre disse che i dottori gli avevano riferito che la sua figlia di 3 anni, gravemente ferita, sarebbe morta nel giro di pochi minuti. Nel porre le mani sull'unico punto della sua testa non coperto di garze, dovevo sapere, in qualità di servitore di Dio, ciò che lui avrebbe fatto e detto. Mi giunsero alla mente e alle labbra le parole che lei sarebbe sopravvissuta. Il dottore che mi stava accanto sbuffò dalla disapprovazione e mi chiese di andarmene. Uscii da quella stanza di ospedale con un sentimento di pace e amore. La bambina sopravvisse e fu presente a una riunione sacramentale il mio ultimo giorno in quella città. Ricordo ancora la gioia e la soddisfazione che provai per quello che avevo detto e fatto al servizio del Signore per quella bambina e per la sua famiglia. La differenza tra i sentimenti avuti all'ospedale e la tristezza provata andandomene da quella porta quando ero diacono era dovuta a ciò che avevo imparato riguardo al legame tra preghiera e potere del sacerdozio. Quando ero diacono non avevo ancora imparato che il potere di parlare e agire nel nome di Dio richiede la rivelazione e che averla, quando ne abbiamo bisogno, richiede che preghiamo e ci impegniamo con fede per avere la compagnia dello Spirito Santo. La sera del giorno prima di andare a bussare quella porta per le offerte di digiuno, avevo fatto una preghiera prima di coricarmi. Ma per settimane e mesi prima che arrivasse quella telefonata dall'ospedale, ero stato diligente nella preghiera e avevo profuso uno sforzo, quello sforzo che, come insegnò il presidente Joseph F. Smith, consente a Dio di darci l'ispirazione necessaria per avere potere nel sacerdozio. Lo espose con semplicità. Non dobbiamo invocarlo con molte parole, non dobbiamo stancarlo con lunghe preghiere. Quello di cui abbiamo bisogno e quello che dovremmo fare come santi degli ultimi giorni per il nostro stesso bene è rivolgersi spesso a Lui, attestargli che lo ricordiamo e che siamo disposti ad assumere il Suo nome, osservare i Suoi comandamenti e agire rettamente. Poi ci disse quello per cui dovremmo pregare, come i Suoi servitori impegnati a parlare e ad agire per conto di Dio. Disse: per cosa pregate? Pregate affinché Dio si accorga di voi e possa ascoltare le vostre preghiere. Non è tanto una questione di quali parole usare, ma ci vuole pazienza. Si tratta di avvicinarvi al vostro Padre Celeste con l'intento di essere riconosciuti da Lui personalmente. Egli è Dio al di sopra di tutti, il Padre di tutti, eppure è disposto a dare completa attenzione a ciascuno dei Suoi figli. Questo potrebbe essere il motivo per cui il Salvatore usò le parole: Padre, sia santificato il tuo nome. È più facile avere il giusto senso della riverenza quando siete inginocchiati o col capo chino, ma è possibile che sentiate di avvicinarvi al vostro Padre Celeste in preghiere meno formali e perfino silenziose, come spesso c'è bisogno di fare. Ci sono confusione e persone attorno a voi durante gran parte della vostra giornata lavorativa. Dio ode le vostre preghiere silenziose, ma potreste dover imparare a escludere le distrazioni, perché il momento in cui avete bisogno di un collegamento con Dio potrebbe non giungere nei momenti tranquilli. Il presidente Smith suggerì di pregare affinché Dio riconosca la vostra chiamata a servirlo. Egli conosce già la vostra chiamata in tutti i dettagli. Vi ha chiamato Lui, e pregandolo in merito alla vostra chiamata, Egli vi rivelerà altro che dovete sapere. Vi do un esempio di quello che un insegnante familiare potrebbe fare quando prega. Potreste già sapere che dovete visitare la dimora di ogni membro, esortandoli a pregare con la voce in segreto e ad occuparsi di tutti i doveri familiari, vegliare sempre sulla chiesa, stare con i membri e fortificarli, e assicurarsi che non vi siano iniquità nella chiesa, né durezza reciproca, né menzogne, calunnie o maldicenze, e assicurarsi che la chiesa si riunisca spesso e che tutti i membri facciano il loro dovere. Ebbene, anche per l'insegnante familiare esperto e per il suo collega minore, questo è chiaramente impossibile senza l'aiuto dello Spirito Santo. Pensate alle famiglie o anche agli individui che siete stati chiamati a servire. Il giudizio umano e le buone intenzioni non sono sufficienti. Quindi, pregate per conoscere il loro cuore, per sapere quali cose non sono a posto nella vita e nel cuore delle persone che non conoscete bene. Dovete sapere quello che Dio vuole che facciate per aiutarle e farlo al meglio delle vostre capacità, provando l'amore di Dio per loro. È proprio perché avete queste importanti e difficili chiamate nel sacerdozio che il presidente Smith suggerisce di implorare sempre Dio quando pregate, affinché Egli vi benedica con il suo Spirito. Non avete bisogno dello Spirito Santo solo una volta, ma tutte quelle volte che Dio ve lo concederà come vostro compagno costante. Ecco perché dobbiamo sempre pregare affinché Dio ci guidi nel servizio che rendiamo ai Suoi figli. Dato che non possiamo realizzare il nostro potenziale sacerdotale senza avere lo Spirito con noi, siete un bersaglio personale per il nemico di ogni felicità. Se riesce a tentarvi di peccare, egli può diminuire il vostro potere di essere guidati dal sacerdozio, riducendo così il vostro potere nel sacerdozio. Ecco perché il presidente Smith disse che dovete pregare sempre affinché Dio vi avverta e vi protegga dal male. Egli ci avverte in molti modi. Gli avvertimenti fanno parte del piano di salvezza. I profeti, gli apostoli, il presidente di Palo, i vescovi e i missionari alzano tutti la voce di ammonimento per evitare le calamità mediante la fede in Gesù Cristo, il pentimento e la celebrazione e l'osservanza delle alleanze sacre. In qualità di detentori del sacerdozio, siete parte della voce di ammonimento del Signore. Dovete però dare ascolto all'ammonimento voi stessi. Non sopravviverete spiritualmente senza la protezione della compagnia dello Spirito Santo nella vostra vita quotidiana. Dovete pregare e impegnarvi per averla. Solo con questa guida potrete trovare la via lungo il sentiero stretto e angusto, attraverso le brume tenebrose del male. Lo Spirito Santo sarà la vostra guida, rivelandovi la verità quando studiate le parole dei profeti. L'ottenimento di tale guida richiede più di un ascolto e di una lettura superficiali. Dovete pregare e impegnarvi con fede per far scendere nel vostro cuore le parole di verità. Dovete pregare affinché Dio vi benedica con il suo Spirito, affinché vi conduca a ogni verità e vi mostri la strada giusta. Questo è il modo in cui vi avvertirà e vi guiderà sulla strada giusta nella vostra vita e nel vostro servizio sacerdotale. La conferenza generale costituisce una grande opportunità per far sì che il Signore rafforzi il vostro potere di servire nel sacerdozio di Dio. Potete prepararvi con la preghiera, potete unire la vostra fede a quella di coloro che pregano. Pregheranno in questa conferenza per molte benedizioni su molte persone. Pregheranno perché lo Spirito sia sul profeta quale portavoce del Signore. Pregheranno per gli apostoli e per tutti i servitori chiamati da Dio. Questi comprendono anche voi, dal diacono più recente al sommo sacerdote maturo e alcuni, sia vecchi che giovani, che potrebbero presto andare nel mondo degli spiriti dove si sentiranno dire: va bene, buono e fedele servitore. Questo benvenuto sarà diretto da alcuni che ne rimarranno sorpresi, potrebbero non aver mai ricoperto un alto ufficio nel regno di Dio sulla terra. Alcuni potrebbero aver pensato di aver visto pochi frutti dalle loro fatiche, o che non siano mai state date loro alcune opportunità di servire. Altri potrebbero sentire che il tempo del loro servizio è stato interrotto in questa vita prima di quanto sperassero. Non saranno gli uffici ricoperti o quanto abbiamo servito a essere posti sulla bilancia dal Signore. Lo apprendiamo dalla parabola del Signore sui lavoratori della vigna, in cui la paga era la stessa indipendentemente da quanto o da dove avessero servito. Saranno ricompensati per come hanno servito. Conosco un uomo il cui servizio terreno nella vigna è terminato ieri sera alle 23. Era stato per anni in terapia per un cancro. In questi anni di trattamenti aveva accettato la chiamata di tenere riunioni con i membri del rione i cui figli erano lontani da casa e di occuparsi di queste persone, alcune delle quali erano vedove. La sua chiamata consisteva nell'aiutarle a trovare conforto nello stare insieme e nell'apprendere del Vangelo. Quando ricevette la grave prognosi finale, secondo la quale gli rimaneva solo un breve tempo da vivere, il suo vescovo era via per lavoro. Due giorni più tardi mandò un messaggio al vescovo tramite il capogruppo dei sommi sacerdoti. Disse questo in relazione al suo incarico: mi rendo conto che il vescovo è fuori città, per cui mi sono messo in moto. Sto pensando a una riunione per il nostro gruppo lunedì prossimo. Due membri possono portarci a fare un giro del centro delle conferenze. Ci servirebbero dei membri che diano loro un passaggio e alcuni scout che spingano le sedie a rotelle. A seconda di quanti siamo, potrebbe esserci bisogno di persone che ci aiutino, ma sarebbe bene sapere quanti ne abbiamo a disposizione. Inoltre potrebbe essere una bella serata per alcuni aiutanti che possono portare anche le loro famiglie. In ogni caso fammi sapere prima che pubblichi il programma, grazie. Poi sorprese il vescovo con una telefonata, senza alcun riferimento alla sua condizione o al suo valoroso sforzo. Chiese: vescovo, c'è qualcosa che posso fare per te? Solo lo Spirito Santo avrebbe potuto fargli sentire il carico portato dal vescovo quando il suo era opprimente. Solo lo Spirito avrebbe potuto consentirgli di creare un programma per servire i suoi fratelli e le sue sorelle con la stessa precisione che aveva da ragazzo quando pianificava le attività dello scautismo. Con una preghiera della fede, Dio può concederci potere nel sacerdozio per qualsiasi circostanza in cui possiamo trovarci. Basta semplicemente chiedere con umiltà e che lo Spirito ci mostri ciò che Dio vuole che diciamo e facciamo, e poi che lo facciamo e continuiamo a vivere in maniera degna di tale dono. Vi do la mia testimonianza che Dio Padre vive, che ci ama e che ode le nostre preghiere. Rendo testimonianza che Gesù è il Cristo vivente, la cui espiazione fa sì che possiamo essere purificati e così essere degni della compagnia dello Spirito Santo. Attesto che, tramite la nostra fede e la nostra diligenza, un giorno potremo dire queste parole che ci porteranno gioia: va bene, buono e fedele servitore. Prego che possiamo ricevere questa meravigliosa benedizione dal Maestro che serviamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli, siamo felici della vostra partecipazione questa sera. Ringraziamo il coro di detentori del sacerdozio per la musica ispiratrice che ci ha offerto e tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione di questa riunione. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando «O qual furente tempesta». La preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Robert Gay, dei 70. Uno dei miei ricordi più vividi risale a quando ero da poco stato ordinato all'ufficio di diacono. Ero in una riunione del sacerdozio e cantavo l'inno di apertura «O figli del Signor col santo sacerdozio». Questa sera, per tutti voi riuniti qui nel centro delle conferenze e in vero in tutte le parti del mondo, faccio eco allo spirito di quell'inno speciale dicendo «Venite, o figli del Signor col santo sacerdozio». Consideriamo le nostre chiamate, riflettiamo sulle nostre responsabilità e seguiamo Gesù Cristo, il nostro Signore. Nonostante vi siano differenze di età, di usanze o di nazionalità, le nostre chiamate nel sacerdozio ci uniscono come se fossimo uno. Per ognuno di noi, la restaurazione del sacerdozio di Aaron, conferito da Giovanni Battista a Oliver Cowdery e a Joseph Smith, è di grande importanza. Allo stesso modo, la restaurazione del sacerdozio di Melchisedec, conferito da Pietro, Giacomo e Giovanni a Joseph e Oliver, è un evento a noi caro. Prendiamo seriamente le chiamate, le responsabilità e i doveri associati al sacerdozio che deteniamo. Quando venni chiamato come segretario del mio quorum dei diaconi, sentii una grande responsabilità. Preparavo con cura i registri che tenevo perché volevo fare del mio meglio in quella chiamata. Ero molto fiero del mio servizio. Fare tutto il possibile al meglio delle mie capacità è sempre stato il mio obiettivo in tutte le posizioni che ho ricoperto. Spero che ogni giovane uomo che è stato ordinato al sacerdozio di Aronne riceva la consapevolezza spirituale della sacralità di questa chiamata ordinata, come pure possibilità di magnificarla. Mi venne data questa opportunità quando ero un diacono e il vescovato mi chiese di portare il sacramento a un fratello che non poteva uscire di casa e che abitava a circa 1,5 chilometri dalla cappella. Quella domenica mattina speciale, quando bussai alla porta del fratello Wright e udii la sua flebile risposta «Avanti», non entrai soltanto nella sua umile dimora, ma anche in una stanza piena dello Spirito del Signore. Mi avvicinai al capezzale del fratello Wright e con molta attenzione porsi un pezzetto di pane alle sue labbra. Poi tenni il bicchiere dell'acqua affinché potesse bere. Andando via, lo vidi che aveva le lacrime agli occhi quando mi disse «Dio ti benedica, ragazzo mio». E Dio mi ha benedetto, con la gratitudine per i sacri emblemi del sacramento e per il sacerdozio che detengo. Nessun diacono, insegnante o sacerdote del nostro rione dimenticherà mai le visite memorabili che abbiamo fatto a Clarkston, nello Utah, presso la tomba di Martin Harris, uno dei tre testimoni del Libro di Mormon. Mentre eravamo intorno all'obelisco di granito che segna la sua tomba e uno dei dirigenti del quorum ci leggeva le parole toccanti tratte dalla testimonianza di tre testimoni che si trova all'inizio del Libro di Mormon, noi sviluppammo amore per questo scritto sacro e per le verità che contiene. Durante quegli anni la nostra meta era diventare come i figli di Mosia. Di loro si diceva, si erano rafforzati nella conoscenza della verità, poiché erano uomini di sano intendimento e avevano scrutato diligentemente le scritture per poter conoscere la parola di Dio. Ma ciò non è tutto. Si erano dedicati a lungo alla preghiera e al digiuno. Avevano dunque lo spirito di profezia e lo spirito di rivelazione. E quando insegnavano, insegnavano con il potere e l'autorità di Dio. Non riesco a pensare a una meta migliore per un giovane uomo di quella di essere descritto come furono descritti i figli coraggiosi e retti di Mosia. Quando stavo per compiere 18 anni e mi preparavo ad andare sotto le armi, durante la Seconda Guerra Mondiale, fui raccomandato per il conferimento del sacerdozio di Melchisedec. Ma avrei prima dovuto telefonare al mio presidente di Palo, Paul C. Child, per l'intervista. Egli amava e capiva le sacre scritture e il suo desiderio era che anche tutti gli altri le amassero e le capissero allo stesso modo. Avendo saputo da altri quanto fossero approfondite e accurate le sue interviste, desideravo esporre la mia conoscenza scritturale il meno possibile. Quando lo chiamai, proposi di incontrarlo la domenica seguente a un orario che sapevo essere un'ora prima della sua riunione sacramentale. La sua risposta fu: «Oh, fratello Monson, questo non ci darebbe il tempo sufficiente per esaminare le scritture». Quindi propose un orario che era 3 ore prima della sua riunione sacramentale e mi chiese di portare le mie scritture debitamente sottolineate. Quando la domenica arrivai a casa sua, venni accolto con calore. Poi iniziò l'intervista. Il presidente Child disse: «Fratello Monson, tu detieni il sacerdozio di Aronne. Hai mai ricevuto la visita di angeli?» Risposi che non l'avevo mai ricevuta. Quando mi chiese se sapevo che ne avevo il diritto, risposi che non lo sapevo. Mi disse: «Fratello Monson, ripeti a memoria la sezione 13 di Dottrina e Alleanze». Cominciai: «Su di voi, miei compagni di servizio, nel nome del Messia, io conferisco il sacerdozio di Aronne, che detiene le chiavi del ministero degli angeli». «Alt!» esclamò il presidente Child. Quindi, con tono calmo e dolce, mi consigliò: «Fratello Monson, non scordare mai che mediante il sacerdozio di Aronne tu detieni le chiavi del ministero degli angeli». Quel giorno fu quasi come se gli angeli fossero presenti nella stanza. Non ho mai dimenticato quell'intervista. Posso sentire ancora lo spirito di quel momento solenne in cui leggevamo insieme riguardo alle responsabilità, ai doveri e alle benedizioni del sacerdozio di Aronne e del sacerdozio di Melchisedec.
And to others, we will have the privilege to serve. I was ordained an elder.
Venni ordinato anziano. Il giorno della mia partenza per prendere servizio nella Marina, un membro del vescovato del mio rione venne alla stazione del treno, unendosi alla mia famiglia e ai miei amici per salutarmi. Proprio prima della partenza mi mise in mano un piccolo libro, Il manuale del missionario. Risi e commentai dicendo che non stavo andando in missione. Egli rispose: «Portalo comunque, può tornarti utile». Fu così. Avevo bisogno di un oggetto rigido e rettangolare da porre sul fondo della mia sacca da marinaio, in modo che i miei vestiti rimanessero più fermi e non si sgualcissero. Il manuale del missionario era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Fece un ottimo lavoro per 12 settimane in fondo alla sacca da marinaio. La notte prima della licenza natalizia pensavamo alla famiglia. Le camerate erano silenziose. ma il silenzio venne interrotto dal mio amico nella branda a fianco, un membro della chiesa di nome Leland Merrill, che si lamentava per il dolore. Gli chiesi che cosa avesse e mi rispose che stava molto male. Non voleva essere portato all'infermeria della base, perché questo gli avrebbe impedito di andare a casa il giorno seguente. Con il passare delle ore sembrava peggiorare. Infine, sapendo che ero un anziano, mi chiese di impartirgli una benedizione del sacerdozio. Non avevo mai dato una benedizione. Non avevo mai ricevuto una benedizione. Non ero mai stato testimone di una benedizione impartita. Mentre pregavo silenziosamente per avere aiuto, mi ricordai del manuale del missionario che era in fondo alla mia sacca da marinaio. Così svuotai la sacca e presi il libro, avvicinandolo alla lampada per la notte. All'interno lessi come benedire gli ammalati. Mentre molti marinai guardavano curiosi, procedetti con la benedizione. Prima che avessi finito di rimettere tutto nella sacca, Leland Merrill dormiva come un bambino. Si svegliò il mattino seguente sentendosi bene. La gratitudine che entrambi sentimmo per il potere del sacerdozio era immensa. Negli anni ho ricevuto così tante opportunità di impartire benedizioni a coloro che erano nel bisogno che mi è impossibile contarle. Ogni volta mi sono sentito profondamente grato che Dio mi abbia dato questo sacro dono. Rispetto il sacerdozio. Sono stato testimone del suo potere molte volte. Ne ho visto la sua forza. Mi sono meravigliato davanti ai miracoli che esso ha operato. Fratelli, a ognuno di noi è stato affidato uno dei doni più preziosi mai conferiti all'umanità. Se onoriamo il nostro sacerdozio e viviamo in maniera tale da essere degni in ogni momento, le benedizioni del sacerdozio fluiranno tramite noi. Amo le parole contenute in Dottrina e Alleanze, sezione 121, versetto 45, che ci dicono che cosa dobbiamo fare per essere degni. Che le tue viscere siano piene di carità verso tutti gli uomini e per la famiglia dei credenti. E la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. E la dottrina del sacerdozio si distillerà sulla tua anima come una rugiada del cielo. Quali detentori del sacerdozio di Dio siamo impegnati nell'opera del Signore Gesù Cristo. Abbiamo risposto alla sua chiamata. Siamo al suo servizio. Impariamo da lui. Seguiamo i suoi passi. Viviamo secondo i suoi precetti. Così facendo, saremo pronti a svolgere qualsiasi atto di servizio che ci chiederà di fare. Questa è la sua opera, questa è la sua chiesa. In vero, egli è il nostro capitano, il re di gloria. Sì, il figlio di Dio. Attesto che egli vive e rendo questa testimonianza nel suo santo nome, il nome di Gesù Cristo. Amen.
Sky. Our beloved Father in heaven.
Nostro amato Padre celeste. Alla chiusura di questa riunione del sacerdozio di Dio sulla terra, ti ringraziamo per essere detentori del sacerdozio. Ti ringraziamo per i messaggi che sono stati parlati e non parlati, che sono stati parlati dalla voce dello Spirito Santo dai tuoi servitori questa sera. Amiamo il nostro profeta Thomas Monson, amiamo la nostra prima presidenza e ti preghiamo di benedirli e di benedire tutto il sacerdozio di questa chiesa. Ti chiediamo consiglio questa sera, ti preghiamo per lo Spirito Santo che possa essere nei nostri cuori ed aiutarci nel nostro ministero. Ti preghiamo che possiamo ricevere il tuo potere e possiamo adempiere la nostra sacra chiamata per servire le nostre famiglie e il mondo. Ci preghiamo per una benedizione speciale per la generazione emergente, per i giovani adulti, per alzare il loro livello. E mentre andiamo a casa questa sera, ti preghiamo per sicurezza. Ti ringraziamo per il nostro Salvatore, per la sua espiazione e per il suo amore e la sua risurrezione che celebriamo domani. Diciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.